Allora, questa mattina vogliamo leggere nel Vangelo di Luca, capitolo 8, versetto 1 a 3. In seguito avviene che egli andava attorno per le città e i villaggi, predicando e annunziando la buona novella del Regno di Dio, e con lui vi erano i dodici. E certe donne, che erano state guarite dai spiriti maligni e da infermità, Maria, detta Maddalena, dalle quali erano usciti sette demoni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molti altri, le quali lo sostenevano con i loro beni. Vogliamo pregare. Signore, Tu hai messo questi tre versetti, questi piccoli passi per un motivo, e vogliamo chiederti di parlare ai nostri cuori questa mattina, Signore, come è già stato pregato. Ministrici, Signore, apri la nostra mente, Signore, alla parte che noi abbiamo anche nella Tua opera. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Tre piccoli versetti, potremmo anche sovvolarli, no? Vabbè, questo piccolo intervallo, no? Andiamo avanti al parabolo del seminatore, andiamo avanti un grande miracolo che Gesù risuscita i morti, o qualche altro avvenimento spettacolare, però lo Spirito Santo ha messo anche questi tre versetti qui per un motivo. Maria Maddalena viene parlato diverse volte nei Vangeli, ma queste altre donne è l'unica volta che vengono menzionati, e viene menzionato questo fatto che loro sostenevano Gesù e i discepoli con il loro bene. E quindi vogliamo parlare proprio di questo fatto di sostenere l'opera di Dio, che la Bibbia parla di questo, e quindi anche noi parleremo. Vogliamo parlare di tutto quello che la Bibbia parla, e anche Dio ci parla dell'atteggiamento e l'attitudine che noi abbiamo riguardo il Mammon. Voi conoscete cos'è il Mammon, no? È la parola nella Bibbia per denaro, per i soldi. Gesù ha detto: non potete servire Mammon e Dio. Non potete avere due padroni, perché amerete uno e lo odierete l'altro. Dovete servire o Dio o Mammon. L'atteggiamento che noi come figlioli di Dio, certo dobbiamo lavorare, dobbiamo usare i soldi come tutta l'altra gente, fare la spesa, pagare le nostre cose, però l'atteggiamento che un figliolo di Dio deve avere riguardo al denaro deve essere molto diverso di quello che ha uno che non conosce il Signore. Molto diverso, no? Uno che non conosce anche il Signore, quale atteggiamento ha verso il denaro? No? È tutto mio, ho sudato con la mia forza, faccio quello che voglio, uso questo denaro per soddisfare cosa? I miei bisogni egoistici, no? E noi viviamo in Europa, in America, in un mondo materialistico. Il denaro, schei. No? Bisogna lavorare per fare schei, per fare un mucchio di soldi, e poi invece l'atteggiamento che dovremmo avere noi è ben diverso. I soldi sono un necessario male, è una cosa che dobbiamo usare per andare avanti in questo mondo, ma per noi i soldi è solo un mezzo. I soldi per noi non è la fine della nostra vita. Invece per molti non credenti, per loro i soldi è proprio la metà, no? Il denaro, quello arrivi al denaro, la ricchezza, allora, no? Nel mondo c'è questo pensiero. Ah, se potrei vincere la lotteria. Ah, può essere contento, felice. Se avessi un miliardo come Benetton, allora veramente avrei felicità. No, non è questo il pensiero di quelli che non conoscono il Signore. E purtroppo anche molti che conoscono il Signore, questo è il loro pensiero. Loro pensano che avendo tanti soldi tutti i loro problemi saranno risolti. Ma credo che uno che ha camminato un po' col Signore ha capito che non è quello che rende un figlio di Dio felice. Quello che rende noi felici è fare la volontà di Dio. Gesù ha detto: beati coloro che odiano la parola e lo fanno, quindi ubbidienza. Beate è la parola biblico per felice. Tante volte noi, beato lui, beatitudine, no, abbiamo in un paese cattolico questo beato, come uno, sai, un santo che sta così, no, col il cerchio di luce, no? Beato, no? Come questo stato di, non so. Ma beati, quando Gesù dice sul Sermone del Monte, beati vuol dire felice. Felici coloro che fanno questo, che fanno quello, che fanno la volontà di Dio. E per noi come figli di Dio, la nostra felicità nasce nel fare la volontà del Padre. Un figlio di Dio non troverà mai felicità, vera felicità o soddisfazione in qualsiasi altra cosa. Un hobby, denaro, moglie, possiamo nominare mille cose, ma non saranno quelle cose che ci renderanno felice, ma fare la volontà di Dio. E qui in questa storia, questo breve parentesi, ci viene raccontato che Gesù andava intorno per le città e villaggi predicando, annunziando la buona novella. Quindi Gesù con i dodici, con la sua banda evangelistica, andava da villaggio in villaggio, città in città, predicando la buona notizia, no? La salvezza nel Messia, voi potete essere salvati, i vostri peccati possono essere perdonati. Questa era la buona novella del Regno di Dio. Che il Regno di Dio non solo sarà una cosa esterna, ma può entrare dentro di voi. E poi in versetto 2 e 3 viene raccontato di queste donne. Nella cultura ebraica la donna non era molto considerata, come anche oggi in molti paesi musulmani, in Medio Oriente, la donna vale metà di un uomo. In un tribunale islamico la testimonianza di una donna vale metà di un uomo islamico. Cioè la donna, proprio per la legge nei paesi islamici, è come una mezza persona, ha pochi diritti. Nella cultura islamica un marito può dire alla donna tre volte: io ti divorzio, ti divorzio, ti divorzio, e loro sono divorziati. Lei ha nessun diritto a bene e a niente, lei viene cacciata dalla casa. E ultimamente ho letto la testimonianza di un ragazzo che si era convertito in Algeria, che suo padre ha ripudiato sua mamma, ha preso un'altra moglie più giovane, più bella, e lui ha raccontato quanto era triste per lui perché sua mamma è stata cacciata di casa e doveva tornare con i suoi genitori senza i suoi figli. I figli rimanevano con il padre. E quanto ha reso triste questo ragazzo, alla fine il Signore ha usato per portarlo alla salvezza. E anche nei tempi di Gesù le donne non avevano tanti diritti, non erano molto considerati. Eppure vediamo che lo Spirito Santo, Dio Onnipotente, racconta qui che erano queste donne semplici che sostenevano il ministero del nostro Signore. E come, no, anche in Italia avete una grande storia, vai di qui, vai di lì, ci sono queste placche, questi marmi, no, che il generale questo o questo tizio ha fatto quello, no, per ricordare, come un memoriale. E qui nella Sacra Scrittura abbiamo un memoriale di queste donne. Secondo voi Gesù aveva bisogno che loro lo sostenevano? Secondo me no. Vediamo nei Vangeli che Gesù, cioè lui ha moltiplicato il pane e il pesce e ha sfamato 5.000 persone. Quindi Gesù poteva ogni giorno dire: Padre, manda 10 panini, no? 12, no, 13, perché lui è 12. Amano 13 panini. Lui semplicemente poteva fare così. Però anche qui vediamo un principio, che queste donne, è scritto alla fine di versetto 3, le quali lo sostenevano con il loro bene. Gesù e i dodici andavo portando la buona notizia in tutti i villaggi di Israele, e fisicamente il loro ministero andava avanti grazie a queste donne, grazie all'impegno. Gesù poteva chiamare manna dal cielo, poteva fare così e sarebbe non un maiale, perché non mangiavano i maiali ebrei, ma diciamo un vitello, no? Su spiedo, venite fratelli, guarda, Dio ha provveduto. Potevo fare così, ma non ha scelto di fare così, perché secondo me Dio vuole che siamo noi coinvolti nella sua opera. Tante volte quando lavoro nel giardino, Josh e Abigail vogliono aiutarmi, e devo confessare che tante volte mi dà anche fastidio, perché si mettono in mezzo, mi rallentano tanto, devo dirlo. E a volte, sai, Josh, togliti, che quando devo portare quest'albero, devo fare qui. Però poi dico, no, è buono che loro partecipino, che mi aiutino, anche se... E tante volte mi arrendo, dico, va bene, venite, io so che alla fine non combinerò niente. Però è bello, no? Che stiamo lì, che loro mi aiutano a scavare, a piantare qualche pianta. E secondo me anche Dio desidera che noi siamo collaboratori nella sua opera. Non che Lui ne ha bisogno. Il Signore non ha bisogno delle tue offerte, voglio dirvi questo. Non ha bisogno. Anche questa Chiesa non ha bisogno delle tue offerte. Voglio mettere in chiaro questo. Perché Dio può provvedere anche attraverso altri mezzi, come l'ha fatto già tante volte. Anche qui le opere che abbiamo fatto qui, Dio ha usato persone che non vivono neanche in Italia per pagare per la maggior parte. E quindi Dio non ha bisogno di noi, ma Dio ci invita di far parte della sua opera. È un privilegio. Immaginate che queste donne, Gesù non aveva bisogno di loro, ma queste donne avevano il privilegio di essere invitate di far parte dell'opera del figliolo di Dio. Ah, guarda, io ho sudato tutto il giorno e con quei pochi soldi che ho posso comprare un panino per mio Signore. Posso io sostenere Lui fisicamente in modo che Lui spiritualmente può fare quello che Lui deve fare qui in Israele. E quindi vediamo che l'opera di Dio andava avanti anche grazie a queste donne, anche del loro piccoli sacrifici. Nel Salmo 50, versetto 7 fino a 15, ascolta, o popolo mio, e io parlerò. Ascolta, Israele, e io testimonierò contro di te. Io sono Dio, il tuo Dio. Non ti riprenderò per i tuoi sacrifici, né per i tuoi olocausti, che mi stanno sempre davanti. Non prenderò alcun torello dalla tua casa, né capri dei tuoi ovili. Miei infatti sono tutte le bestie della foresta. Mio è il bestiame che sta a migliaia sui monti. Conosco tutti gli uccelli dei monti, e tutto ciò che si muove nei campi è mio. Se avessi fame, non te lo direi, perché il mondo e quanto esso contiene è mio. Mangio forse carne di tore o bevo sangue di capri? Offri a Dio sacrifici di lodi ed empi i tuoi voti fatti all'Altissimo. Invocami nel giorno dell'avversità e io ti libererò e tu mi glorificherai. E anche qui il Signore, anche Israele, secondo me in quel momento nella loro storia avevano questo atteggiamento, come Dio ha bisogno di noi, no? Come l'opera di Dio dipende da me. E il Signore li ha ripreso e ha detto, guarda che non è così. In italiano è scritto, le vacche su migliaia di colle sono miei. In inglese dice 10.000 colle. Però per dire, il Signore dice, guarda che tutte le vacche in Italia sono miei. Tutti gli uccelli, tutti gli agnelli, tutti gli alberi, tutte le montagne, tutti i pesci nel mare sono miei, appartengono a me. Secondo voi ho bisogno di voi? Non ho bisogno per niente di voi. Zero. Dio non ha bisogno di noi. Per me è stata una grande rivelazione. quando io ero in questo ministero evangelistico, quasi ci veniva insegnato che il regno di Dio era sulle nostre spalle, che se non per noi in prima linea del campo di missione, quasi l'opera di Dio non andava avanti. Ma poi il Signore mi ha ministrato, mi ha fatto capire, Craig, non ho bisogno di te. Infatti io ho lasciato questo ministero, io e Silvana siamo andati in America, io che ero abituato a predicare 2 o 3 volte alla settimana, predicare in alcune delle chiese più grandi qui in Italia, avevo un ministero che il Signore stava benedicendo per la sua grazia, non perché vanto in questo. E il Signore mi ha portato in America e sapete quante volte ho predicato in un anno? 0 volte. Perché lì ci sono predicatori molto più bravi di me. È come se forse il Signore mi ha detto, Craig, siediti, ascolta. Voglio che tu ascolti, questo è il tuo ministero adesso. E quindi per un anno ho ascoltato. Il Signore mi ha fatto capire, Craig, non ho bisogno di te, per niente. La mia opera in Italia, in America, non ha bisogno di te. Non ho minimamente, in nessun modo, bisogno di te. Posso usare anche altre persone per fare la mia opera. È un privilegio che io ti invito di far parte della mia opera. È importante, secondo me, che noi comprendiamo questo concetto. È un grande privilegio. È un grande privilegio di far riuscire in questa chiesa. È un grande privilegio di fare la riunione dei bambini. È un grande privilegio. È un grande privilegio per me di stare qui, in questo momento. E domani il Signore può togliermi e mettere un altro, perché io non sono niente. E spero che tutti noi come credenti possiamo afferrare questo privilegio, questo invito che Dio ci dà. Io sono l'Onnipotente e non ho bisogno di voi, non ho bisogno delle vostre offerte, non ho bisogno di niente che voi potete darmi. Però mi fai piacere se tu vuoi lavorare con me, se tu vuoi offrirti quel piccolo che hai per il mio ministero, per la mia opera. E credo che anche noi possiamo imparare da queste donne. Nella loro semplicità l'opera di Dio andava avanti. Dio poteva scegliere altri mezzi. Come ho detto, potevo creare cibo per lei, lui e 12. Ma non ha deciso di fare così. Come non ha deciso di lui annunciare dal cielo il Vangelo ai Montebellunese. Ha scelto noi. Attraverso la stoltezza della predicazione del Vangelo, Dio ha scelto che gli uomini siano salvati. Questa follia, no? E tante volte quando andiamo a evangelizzare in mezzo alle piazze mi sento un stolto, mi sento un folle, no? Anche la gente magari ci guarda come folle, no? Ma questo è il mezzo che Dio ha destinato, no? Che noi siamo un spettacolo, dice l'Apostolo Paolo, per il mondo. Però sapete una cosa? Io e la maggior parte di voi siamo venuti al Signore attraverso questa follia, perché qualcuno ha avuto il fegato di essere chiamato stolto, qualcuno aveva il coraggio di parlarci di Gesù Cristo e magari all'inizio li prendevamo in giro, ma hanno avuto il coraggio, hanno avuto la comprensione che io posso essere un collaboratore di Dio. Io posso essere usato da Dio per portare altre persone a sé. È un grande privilegio che Dio ci dà, di essere i suoi messaggeri, no? Io sono convinto che qualsiasi di noi, se domani arriva una lettera da Carlo Esaio Ciampi, no? Craig Quam, il Presidente della Repubblica Italiana, desidera che tu porti questo messaggio all'ambasciatore della Cina. Mamma mia, il Presidente della Repubblica Italiana vuole me. C'è cioè fra tutte le persone che vivono a Montebelluna o in Veneto o in Italia, vuole me, ha chiesto a me di essere il suo messaggero, di portare questo importante messaggio all'ambasciatore di questo paese importante. Sono convinto che tutti noi saremmo, no, a raccontare tutto nel paese, sai, guarda questa lettera, mi ha invitato il Presidente della Repubblica di portare questa lettera speciale che c'è al timbro, no, il sigillo del Presidente della Repubblica Italiana. Magari anche il TG Regione, no? Craig è stato scelto. Sarei un VIP a Cairano di San Marco. Eppure noi, come figli di Dio, abbiamo un invito di qualcuno molto più alto di Carlo Esaio Ciampi. Dio Onnipotente. Dice, Craig, ho scelto te, ho scelto Vincenzo, ho scelto Sonia. Le cose che non sono, per svergognare le cose che sono. Sì, non siete perfetti, avete tanti difetti, ma voi siete i vasi che io ho scelto di essere il mio ambasciatore, di essere collaboratore nella mia opera. In 1 Corinzi capitolo 3, anche il grande apostolo Paolo, al quale hanno fatto anche una chiesa a Roma, disse in capitolo 3 di 1 Corinzi, versetto 5, chi è dunque Paolo e chi è Apollo se non ministri per mezzo del quale voi avete creduto? E ciò secondo che il Signore ha dato a ciascuno. Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Ora né chi pianta né chi annaffia è cosa alcuna, ma è Dio che fa crescere. Così colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la sua fatica. Noi siamo infatti collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Quindi anche qui il grande apostolo Paolo ha detto, chi sono io? Chi è Apollo? Noi non siamo niente. Noi non siamo il messaggio, siamo messaggeri. Il messaggio è Gesù Cristo risorto dai morti, Gesù Cristo crocifisso per i vostri peccati. Questo è il tesoro, ma noi non siamo niente. Dio nella sua grazia e misericordia ha deciso di usarci, ma noi non siamo niente. Noi portiamo il messaggio, noi annaffiamo il seme che abbiamo seminato, ma Dio fa crescere. Avete mai pensato al miracolo che cresce una pianta? O un bambino? No, Josiah è stato concepito da una cellula del mio corpo e una cellula del corpo di Silvana. Una cellula che cos'è? È una cosa che non puoi neanche vedere con l'occhio. No, è una cosa proprio minima, come un pezzettino di polvere. E da quel seme, Dio nella sua infinità comincia a cucire. Sapete che anche per i scienziati, i medici, ancora è un grande mistero. La vita stessa. Ancora non capiscono completamente perché a questo momento i cellule cominciano a formare cellule di cuore, cellule di cervello, cellule di ossa, c'è la DNA che è il programma di questo, ma è una cosa che appena appena hanno toccato la superficie di scoprire la profondità di questa cosa. È un miracolo. Anche col bambino lo guardo come cresce, è un miracolo di Dio, no? Silvana dà il latte, ma Dio dà la crescita. E anche nelle cose spirituali, magari noi aiutiamo nel piccolo con le nostre offerte, col fare uscire, portare la parola, pregare, fare la riunione ai bambini, sono cose piccole, ma poi Dio fa miracoli, Dio fa crescere. Spero che tutti possiamo comprendere che questa chiesa non è il mio ministero. Questo non è il ministero di Craig. Se tu hai capito così, hai capito male. Questo è il ministero del popolo di Dio qui a Montebelluna. Siete d'accordo? Questo è il vostro ministero. Questo capannone è solo un edificio. È una rete. È un'attrezzatura che noi usiamo per portare pesce dentro. È una rete. Pensate un attimo se forse eravamo tutti divisi, no? E ognuno andava a evangelizzare e diceva: venite a casa mia, facciamo chiesa, no? Può darsi che il Signore potrebbe anche usare questo, non dico di no, anche noi all'inizio è stato così. Però questo insieme di noi è una cosa che Dio ha fatto, anche questo è un miracolo, no? Uno potrebbe guardare me e dire: ma questo non sa neanche parlare in italiano. E gloria a Dio. L'opera che Dio ha fatto qui è un'opera che Lui ha fatto, non sono stato io. Questo insieme di noi, le nuove anime che abbiamo anche battezzato un mese fa, è un miracolo, è un'opera di Dio, è un frutto vostro, spero, se siete collaboratori. Perché anche qui l'Apostolo Paolo dice che chi pianta, chi annaffia non è niente, Dio dà la crescita. Però in versetto 8 dice: così colui che pianta e colui che annaffia sono la medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la sua fatica. Noi siamo salvati per grazia, ma noi saremo premiati secondo la nostra fatica in questa chiesa, fratelli. Quindi se tu vieni come spettatore, tu non riceverai niente un giorno, ti vergognerai davanti alla presenza di Dio. Invece altri che hanno collaborato in tanti modi, non solo con le finanze, perché ci sono tanti modi che possiamo dare all'opera di Dio, anche una parola di incoraggiamento a un altro fratello, anche pregare, no? Chi viene venerdì a pregare è uno che serve la Chiesa, che serve l'opera di Dio in questo paese. Ci sono tanti modi in cui noi possiamo servire il Signore e collaborare. E noi non vogliamo che i fratelli in questa Chiesa hanno la mentalità: ah, Craig e Mark e magari alcuni altri sono i ministri. Noi veniamo, sì, qualche spicciolo diamo, magari, no? Questa è la mentalità non della Chiesa di Dio. Questa è un'altra mentalità di un'altra Chiesa a cui noi non facciamo parte, che c'è il laico e c'è il sacerdote. Ma nel vero cristianesimo siamo tutti sacerdoti davanti a Dio. Siamo tutti ministri. E ognuno di noi abbiamo una parte nell'opera di Dio qui. Come anche queste donne. Magari queste donne non hanno mai predicato un sermone. Magari non hanno mai guarito o risuscitato uno dei morti. Però hanno avuto la loro parte nell'opera di Dio. Loro hanno sostenuto Gesù, uomo fisico. E sapete una cosa, quelle persone che Gesù ha guarito, che ha sanato, è un frutto loro. Magari c'era anche altra gente che, ma chissà, erano increduli, dicevano: ma questo Gesù non lo so chi è. E loro non avranno nessuna ricompensa. Ma Paolo dice più avanti anche in questo che ognuno di noi, in versetto 13, l'opera di ciascuno sarà manifestata perché il giorno la palesserà, poiché sarà manifestata mediante il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificato il suo fondamento resiste, egli ne riceverà una ricompensa. Ma se la sua opera è arsa, egli ne subirà la perdita, non di meno sarà salvato, ma come attraverso il fuoco. Non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se alcuno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui, perché il Tempio di Dio che siete voi è santo. Quindi la Bibbia dichiara che ognuno di noi come credenti un giorno risponderemo a Dio per quello che abbiamo fatto qui sulla terra. Qui dice che se l'opera di uno tutto è bruciato, no? Immagina che tu davanti al trono di Dio, tutto quello che hai fatto sulla terra, ogni giorno della tua vita, bruciato. E Dio dice, tutto quello che hai fatto per me è stato vano. Hai vissuto una vita egoistica per te stesso e nel giorno di giudizio per me non vale niente. Tu sarai salvato. Perché sei salvato per la grazia mia, avrò pietà su di te. Tu sarai salvato, entrerai nel paradiso. Però tutto quello che hai combinato nella vita, bruciato. E sta a noi a decidere se vogliamo essere collaboratori di Dio o se no. Anche nel libro di Neemia, che credo che conoscete, no? Neemia era un uomo mandato da Dio a ricostruire i muri di Gerusalemme. E voi conoscete la storia, no? C'era Tobia, Sanballat e altri. Neemia era lì cercando di mettere mattone su mattone. E Sanballat e Tobia cosa dicevano? Anche se un volpe, no? Va su questo muro, cadrà. Volpe è un piccolo animale, è un muro, cioè io non sono un muratore, ma riesco a fare un muro che un volpe poi cammina sopra. Disprezzavano l'opera di Dio, sputavano. Quelli non erano collaboratori di Dio. Invece altri uomini hanno udito la chiamata dello Spirito di imboccare le mani, di prendere la spada e prendere cazzuolo e darsi da fare. Magari anche loro umanamente guardavano i muri di Gerusalemme e dicevano, ma c'è speranza per questa città, ma c'è speranza per questa chiesa di Montebelluna. Vabbè, ma è giusto, vedi Neemia sta lavorando, allora mi metterò da fare anch'io. Voglio incoraggiarlo, magari posso solo portare la malta perché non sono capace di costruire un muro. Siamo collaboratori con Dio nella sua opera o siamo quelli che passano e beffano? Se beffiamo saremo giudicati da Dio. Dio ci offre un grande privilegio di far parte della sua opera, di essere usati per la sua gloria, di sostenere l'opera di Dio anche con i mezzi finanziari. E ricordiamo quello che abbiamo letto, il Signore dice tutto è mio, no? Un credente non deve avere l'atteggiamento, questo è mio e quello è di Dio. Avete mai sentito il barzelletto che c'era il prete che è stato dato questi soldi? Ah, c'era un prete, un rabbino e un pastore protestante. E loro parlavano, dicevano, quando viene data le offerte, come decidi cosa prendi te e cosa dà il Signore? E quindi il sacerdote disse, ma io prendo i soldi, io faccio un cerchio sulla terra, intorno a me, io butto tutti i soldi in aria. Quello che cade fuori del cerchio è mio, e quello che cade dentro il cerchio e del Signore. Quindi chiedevo anche questo pastore protestante, e tu come fai? Io quasi lo stesso, io faccio un cerchio, butto i soldi in aria, quello che va fuori del cerchio è del Signore e quello che va dentro il cerchio è mio. E poi hanno chiesto questo altro, e tu come fai? E lui dice, io prendo tutti i soldi, li butto in aria, quello che rimane nell'aria è del Signore e quello che cade a terra è mio. E noi ridiamo, ma a volte abbiamo questo atteggiamento, no? Quello che prendi tu, Signore, è tuo, quello che cade a terra è mio. Ma Dio vuole che abbiamo l'atteggiamento giusto anche riguardo queste cose, che siamo buon custode di quello che Lui ci ha dato, che siamo riconoscenti che il lavoro che ci ha dato Lui, la forza per lavorare ci ha dato Lui. Non è scontato niente, fratelli, niente. Tante volte noi viviamo come pagani, come forse è tutto scontato, perché nell'Occidente viviamo nell'abbondanza, ma potrebbe venire anche in Italia la carestia. Noi non sappiamo, non sappiamo fra 10 anni cosa accadrà qui. In 2 Corinzi capitolo 2, anche l'Apostolo Paolo, parlando sempre ai Corinzi in una lettera che seguivo questo primo, in capitolo 9, anche qui vediamo che Paolo doveva parlare diverse volte con i Corinzi riguardo i soldi. Erano pieni di doni, ma in questa area della loro vita erano un po' mancanti. Loro avevano promesso di dare un'offerta ai santi che erano a Gerusalemme, che c'era una carestia a quel tempo, e quindi anche in questa seconda lettera ai Corinzi Paolo li voleva ricordare: guarda che voi avete fatto un voto, avete fatto una promessa, e adesso verranno dei fratelli per raccogliere quell'offerta che avete promesso, e quindi non farmi fare la brutta figura. In poche parole lui diceva: voi avete con tanto entusiasmo detto noi aiuteremo i fratelli in Gerusalemme, e quindi Paolo una parte di questa lettera dice: preparate quello che avete promesso, perché adesso verranno i fratelli di altre chiese e non voglio che vedano che vi siete ritirati indietro. E in versetto 6 di capitolo 9: or questo dico, chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, e chi semina generosamente mieterà altresì abbondantemente. È un principio anche nel Nuovo Testamento. Questo non è perché alcuni credenti fanno l'errore di dire ma la decima era del Vecchio Testamento, quindi non so, non dobbiamo dare o diamo. Ma anche nel Nuovo Testamento Paolo ha stabilito anche nella Chiesa questo principio: quello che tu semini. Qui parlavo del denaro materialmente, ma noi potremmo applicare a tante aree della nostra vita, no? Se io semino amore, se io semino parole di incoraggiamento a voi, io un giorno li raccoglierò. Se io semino disprezzo, parole di scoraggiamento, allora io raccoglierò anche quello. E anche monetariamente, noi non crediamo a questa dottrina della prosperità, che Dio vuole che siamo tutti ricchi, se tu hai più fede sarai ricco, ma crediamo, perché la Bibbia lo insegna, che se noi siamo fedeli e onoriamo il Signore anche in quest'area della nostra vita, Dio ci benedirà, perché quello che seminiamo raccoglieremo. Versetto 7: ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore allegro. Ora Dio è potente di far abbondare in voi ogni grazia, affinché avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, voi abbondiate per ogni buona opera. Quindi Dio vuole che noi, il nostro dare è con allegria. Io non voglio che quando passa il cestino tu dici: no, è meglio che lo tieni, caro fratello, cara sorella. Ah, dobbiamo. No, questo è l'atteggiamento di un pagano. L'atteggiamento di un figlio di Dio: possiamo, possiamo. E non dico che tutti arriviamo, ci vuole una certa maturità spirituale per capire queste cose. Ma io dico, è un privilegio per me. Io ogni volta che do qualcosa nell'offerta dico: Signore, ti ringrazio che io ho da dare. Sono grato che tu provvedi per me e per la mia famiglia. E hai sempre provveduto. E voglio partecipare in questa opera. Io voglio che paghiamo l'affitto qui in modo che ogni domenica possano venire nuove persone a ascoltare la tua parola. Io voglio dare questa opera che aiuto poi andare in Kosovo, puoi andare a Porta Aperta per comprare Bibbie per gli iracheni, puoi andare in tante altre cose che fa questa Chiesa. E quindi per me è un privilegio, è una gioia, Signore. Che gioia che io posso, anche in questo mio piccolo, far parte della tua opera. E questo è l'atteggiamento che dobbiamo avere. Non è una cosa legale, voi dovete dare, altrimenti siete maledetti. Non è così. Abbiamo il privilegio. Come queste donne di cui abbiamo letto, avevano il privilegio. Gesù poteva fare miracolosamente il mangiare ogni giorno. Ma Dio ha deciso di usare i mezzi umani per sostenere la sua opera. E anche oggi è così. Dio vuole usare noi. Anche in questa cosa del capannone, alcuni mi hanno detto, preghiamo che magari si converti un miliardario. Potete anche pregare, ma io dico, ma forse il Signore vuole usare noi, no? Non c'è un miliardario fra di noi, ma non credo. E io ho detto una volta, uno che ha detto così, ha detto, ma secondo me Dio non opererà così. Dio userà ognuno nel piccolo, quello che riesce per la grazia di Dio, ognuno di noi, no? E secondo me anche a volte io penso, mamma mia, se magari potremmo vincere la lotteria, no? O un fratello ricco dall'America, un biliardario, no? Dice, chiesa di Montebelluna, un assegno di 2 milioni di euro, no? Compratevi una terra, fate una chiesa splendente. Immaginiamo che accade questo. Cioè, quale soddisfazione potremmo noi avere in questo? Certamente potremmo glorificare Dio per la generosità di questo fratello, no? Ma non potremmo un giorno dire, io ho visto, eravamo due persone nella barchetta e adesso Dio ha fatto questo, ha usato anche me, ha usato i miei fratelli, Dio sta facendo una grande opera, io ho fatto parte di questo, la mia piccola o grande parte. Adesso c'è un edificio, c'è questo, e stiamo facendo questi con i pupazzi, con i giovani, stiamo andando nelle scuole, nei carceri a evangelizzare, a annunciare la buona notizia. E io nel piccolo ho fatto una piccola parte. Secondo me, come credente, avremo una soddisfazione molto maggiore. Non che gli americani, che Dio potrebbe anche usare loro, non dico di no. Ma noi come credenti dobbiamo sentirci coinvolti. Questa chiesa di Montebelluna, se tu sei membro di questa chiesa, è tuo ministero. E qui in 2 Corinzi Paolo dice, Dio ama un donatore allegro, Dio vuole con allegria. Ok Signore, ti benedico che io ho un lavoro, che ho una casa, che è benedetta la mia famiglia. Con tanta gioia io do questo per la tua opera. E come ho detto prima, se non puoi fare così, tieni i tuoi soldi, perché non sono graditi da Dio. Se tu devi sbuffare, devi dire... E c'è una promessa anche. Nel versetto 8, ora Dio è potente di far abbondare in voi ogni grazia, affinché avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, voi abbondiate per ogni buona opera. Quindi c'è anche qui una promessa da Dio di provvedimento per i nostri bisogni, ma solo se abbiamo seminato, no? Se non abbiamo seminato, non abbiamo nessuna promessa da Dio. Se il nostro atteggiamento è che questo è tutto mio, allora nel tempo della distretta No? E quando lamentiamo il Signore, ho perso il lavoro, questo non va, la macchina è rotta, Signore, sono nei guai, tu mi devi aiutare. E il Signore puoi dire, ma è tutto tuo? Io cosa devo fare? È tutto tuo. È sempre stato tutto tuo, quindi arrangiti con il tuo. So che sono duro in questo, ma è così. Se il mio atteggiamento è tutto questo è mio, il Signore dice, va bene, è tutto tuo. Vedi te. Ma Dio ha promesso che se noi lo onoreremo, anche in quest'area della nostra vita, Lui provvederà. Lui prenderà cura di noi, ci farà abbondare. E che siamo sufficienti in ogni cosa, no? Non che siamo ricchi, che abbiamo Mercedes, ma siamo sufficienti. E posso dire io, Silvana, veramente siamo sufficienti. Abbiamo una casa, abbiamo da mangiare, abbiamo avuto benzina per venire qui questa mattina. Cosa altro vuole? Versetto 9, come sta scritto, egli ha sparso, egli ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Or colui che fornisce la semente al seminatore e il pane da mangiare, ve ne provveda e moltiplichi pure la vostra semente, e accresce il frutto della vostra giustizia. Allora sarete arricchiti per ogni liberalità, che per nostro mezzo produrrà rendimento di grazia a Dio. Quindi qui vediamo anche il motivo per il quale Dio ci benedisce anche finanziariamente. Allora sarete arricchiti per vivere egoisticamente, per ogni liberalità, per dare di più. Se Dio vi benedisce, che tu puoi seminare ancora. Che magari tu hai comprato 5 Bibbie per i fratelli in Iraq e adesso puoi comprare 500. E che poi questa vostra liberalità, questa vostra generosità produrrà rendimento di grazia a Dio. Anche noi, i fratelli in America, hanno dato tanti soldi anche per comprare questo soffitto, il cartongesso, tante cose, in modo che noi adesso, 2 anni e mezzo che abbiamo questo posto, e noi abbiamo ringraziato Dio per loro, no? Almeno io. Abbiamo ringraziato Dio per la loro liberalità con noi. Dio è stato glorificato. La maggior parte di voi non siete stati in Kosovo con noi, ma noi abbiamo preso delle offerte per l'opera di Dio lì, e posso dirvi, e altri 9 che erano con me possono dirvi, che i fratelli in Kosovo hanno glorificato Dio per la nostra generosità, per i doni che sono stati dati da questa Chiesa. E io spero che aumenterà sempre di più, che non solo questa Chiesa collaborerà con la comunità lì a Pristina, ma che noi collaboreremo con Chiese in India, in Africa e in varie parti del mondo, che possiamo mandare qualcuno da questa Chiesa da qualche parte e sostenerlo come missionario, che l'opera di Dio possa espandersi. Versetto 12, poiché l'adempimento di questo servizio sacro non solo supplisce alla necessità dei santi, ma produce anche abbondanza di ringraziamento verso Dio. Anche qui tante volte non pensiamo dell'offerta come un servizio sacro, ma Paolo dice che è così, è una cosa sacra, non è una cosa di prendere con leggerezza, con disprezzo, è un servizio sacro che supplisce alle necessità dei santi e produce, un'altra volta, enfatizza ringraziamento verso Dio. Perché a causa delle prove di questa sovvenzione, essi glorificano Dio per l'ubbidienza al Vangelo di Cristo che voi confessate, e per la liberalità con cui ne fate parte a loro e a tutti, e con le loro preghiere per voi vi dimostrano singolare affezione per le l'eccellente grazia di Dio sopra di voi. Quindi Paolo diceva ai Corinzi: vedi che i fratelli in Gerusalemme pregano per voi, glorificano Dio per questa vostra generosità verso di loro. E io sono convinto, non sappiamo dalla storia, ma sono convinto che se dopo 50 anni i Corinzi erano in necessità, no? E magari i fratelli di Gerusalemme stavano meglio, e allora i fratelli di Gerusalemme avrebbero aiutato anche loro, perché hanno seminato. E poi Paolo chiude questo insegnamento riguardo il dare in versetto 15: ora si è ringraziato Dio per il suo dono ineffabile. Questo è uno dei miei preferiti versetti in tutta la Bibbia. Paolo dice ai Corinzi: è bello quello che avete fatto, la vostra liberalità, il vostro sacrificio, Dio è glorificato, però in confronto il dono che Dio ci ha dato non è niente. E secondo me questo è l'atteggiamento che noi dovremmo avere sempre davanti, il dono ineffabile che Dio ha fatto a ciascuno di noi. Dio ha fatto a te un dono ineffabile. Ineffabile, non ci sono parole per descrivere quello che Dio ha fatto per me. E io ho visto che quando ho davanti questo, per me 50 euro è come niente. Anche 1000 euro sarebbe niente, in confronto al dono che Dio ha dato. Ora si è ringraziato Dio per il suo dono ineffabile. È buono in questi giorni che ognuno ci chiediamo: ma io in questa chiesa sono un collaboratore? Quando viene Steve o un altro a chiedermi di pulire la chiesa, sbuffo. Quando viene Vito a chiedermi di fare la riunione dei bambini, faccio così. Allora se è così, ravvediti. Ti dico veramente, ravvediti, perché non è l'atteggiamento che Dio desidera da te. Non è gradito. E che ciascuno di noi esaminiamo qual è la mia posizione in questa chiesa. Cosa sto facendo nell'opera di Dio? Sono come Tobia Sambalat, che ho sempre qualcosa da dire a disprezzo? O sono uno che dice: va bene, il muro non è tanto bello, non vedo come sarà costruito questa città, ma mi metterò da fare, perché se io e tutti i fratelli ci mettiamo insieme, allora verrà una cosa bella. E spero che questo sarà il nostro atteggiamento. Noi viviamo negli ultimi tempi. Parlavo con Sonia e Tiziano l'altro giorno che il loro cane è stato messo il microchip sotto la pelle. No? Manca poco che infileranno anche nei uomini queste cose, fratelli. Siamo negli ultimi tempi. Dobbiamo darci da fare. Dobbiamo dire veramente: Signore, voglio essere tuo discepolo, non solo un seguace. Preghiamo. Signore, noi ti ringraziamo per il tuo dono ineffabile questa mattina. Magari sono stato duro questa mattina con i tuoi figlioli, e se sono stato troppo duro, perdonami. Spero che tutti noi, Signore, possiamo avere un atteggiamento di servi, una voglia, Signore, di darci da fare per la tua opera. Signore, non solo con le nostre risorse finanziarie, ma con il nostro sudore, con le nostre preghiere, con il nostro tempo. Perché vogliamo essere usati da te e vogliamo in quell'ultimo giorno avere qualcosa di presentare davanti a te. Benedici questa assemblea, Signore. Noi crediamo che quest'opera che hai cominciato qui porterà avanti, che un giorno sarà un grande popolo che glorifica il tuo nome in questo paese. E Signore, vogliamo anche ricordare ai fratelli che sono lontani, che tu possa benedirli questa mattina, che possano loro gustare la tua presenza. Benedici quelli che sono rientrando, Padre, nel nome di Gesù. Amen.